Ho fatto nel libro che esce l'accostamento imperatore di Roma, Erode, Giuseppe, per dire la logica di Dio. È sconvolgente questa roba qua, secondo me. Cioè, l'imperatore da Roma ordina il censimento per conoscere quanti sudditi ha e rafforzare il potere con le tasse. Ma i veri protagonisti della storia sono Giuseppe, Maria la sua sposa e il bambino da lei nato. Non è che dividiamo la storia in prima di Cristo e dopo Cristo, non dividiamo la storia in prima di Augusto e dopo Augusto. È così? Augusto proclama la pace imperiale su tutto l'impero, ma il principe della pace è il bambino nato a Betlemme. La pace vera portata nel mondo, la dignità di ogni persona umana è data da Augusto, da Hitler, da Stalin o è data dal principe della pace. Roma è la capitale dell'impero, ma Betlemme, la città del pane, è il centro del mondo. Il vero salvatore è Gesù di Nazaret. Erode teme per il suo trono, Giuseppe ha timore soltanto di Dio. Erode vuol tenere in mano il filo del potere, ha qualche sospetto e fa il male. Giuseppe, pieno di speranza, sa che Dio si è impegnato con l'umanità e che è Dio a tenere in mano i fili della storia. Erode, padrone del suo territorio, non si muove. Giuseppe, servo del Signore, parte e riparte, costringendo pure il male a servire il bene. Erode fa ciò che nessuno dovrebbe mai fare, ha già ucciso due dei suoi figli, per paura che gli portino via il trono, e uccide tanti esseri umani a Betlemme. Giuseppe fa semplicemente ciò che deve fare. Giuseppe fa semplicemente ciò che deve fare, custodisce con la sua vita una piccola vita nata in difesa. Non Erode o i tiranni mandano in avanti la storia, ma agli uomini giusti sono affidati le sorti del mondo, non agli eserciti o alla finanza, ma a chi, come Giuseppe, persona umile e mite, sa sognare, ascoltare, mettersi in cammino e prendersi cura del più debole. Chi è che manda avanti la storia? Il potere che domina l'economia? Certo che è un grande potere, certo che può fare tanto male, ma chi manda avanti la storia nel bene, se il mondo sta in piedi nel bene, sono le persone umili e semplici che fanno ciò che devono fare ogni giorno, che si alzano al mattino, fanno il loro dovere, sono onesti, vanno avanti, amano la propria famiglia. Questi sostengono oggi il mondo, e sempre, oggi e sempre il mondo. Terzo passaggio, un altro mio pallino, è forse il tema di oggi, è la quotidianità luogo di Dio. La cosa sconvolgente è che Giuseppe ha il sogno, poi ha i pastori che arrivano, poi ha i magi che arrivano, dicono cose belle, fanno dei doni grandi, e poi porta Gesù nel Tempio. E qui c'è Simeone e Anna che dicono questo è il sole che deve nascere nel mondo, eccetera. E poi va tutto bene, no? No. E poi ha un altro sogno, deve fuggire in Egitto, un altro sogno deve tornare in Israele, un altro sogno gli dicono non andare a Gerusalemme, ma torna a Nazaret, che a Gerusalemme c'è il figlio di Erode. Più peggiore del padre. Erano dei disgraziati questi re che avevano degli appoggi da Roma e prendevano altre tasse. E allora Giuseppe cosa succede? Succede che non si sa quando è morto, non c'era sotto la croce, quindi era morto prima. Di Giuseppe non si parla se non Gesù a 12 anni, quando viene perso nel Tempio. Viene perso e poi ritorna a Nazaret sottomesso a loro, scende a Nazaret. Gesù scende a Nazaret, no, da Napoli a Milano salgo, da Gerusalemme a Nazaret salgo, no, scende a Nazaret, cioè si incarna nella quotidianità più normale, sottomesso al Padre e a Maria. Perché sottomesso? Perché è stato lasciato libero. Contrario di quello che io faccio con mio figlio, a volte ci siamo troppo addosso, per cui adesso sbraga, forse facciamo questo sbaglio. L'hanno lasciato libero, lui ha capito, 12 anni, io da grande devo parlare del padre mio, non sei stato tu Giuseppe che mi hai insegnato che Dio è il grande padre? E adesso cosa mi vieni a cercare? Devo fare queste cose io. Da grande parlerò del padre mio che è nei cieli, se mica te è mio padre. E non se ne parla più. Fatto sta che per 12 anni sicuramente, 15, 20, 30 anni, Giuseppe non ha più alcun segno della divinità di questa persona, tanto che i primi cristiani hanno voluto inventare quelli che sono i Vangeli apocrifi, inventando delle cose su Gesù bambino. Adesso ci hanno fatto pure dei film che sono un disastro, perché fanno vedere delle robe che non sono vere, no? Gesù che fa gli uccellini di fango, ci soffi su, volano via. Gesù che sgrida il suo maestro, sgrida il suo padre, sa tutto, è onnisciente, eccetera. Giuseppe non ha mai avuto un segno tangibile, concreto, che questa persona qua fosse veramente il figlio di Dio. Maria sì. Maria ha avuto una sofferenza più grande di una mamma, veder morire il proprio figlio in modo ingiusto e poi in quel modo lì, dissacrante, umiliato, nudo, sanguinante, goccia a goccia, il sangue che goccia. Quindi deve essere stato per una madre, penso che sia, non esiste al mondo un dolore più grande di quello lì. Però Maria l'ha visto risorto, era nel cenacolo in mezzo ai discepoli come la mamma, e ha rivisto Gesù, ha capito che era veramente il figlio di Dio, perché è l'unico che vince la morte, può essere Dio. E quindi Giuseppe mai, Giuseppe per 30 anni nella notte oscura, la quotidianità più normale, il falegname, carpentiere, non era falegname, faceva i tavoli, le sedie, ma erano i carpentieri, facevano le case erano fatte con il tetto, quindi bastava un grande nubifragio, eccetera, quindi facevano le porte, facevano le ruote del carro, e imbiancavano di calce le case, quindi facevano, era un po' un factotum, probabilmente erano andati anche a Sepphoris, che era una città lì vicina, stava costruendo, faceva anche a volte, quando non c'era da lavorare, anche i lavori dei campi, eccetera. Quindi la quotidianità più normale, ed è una cosa sconvolgente questa, come Nazareth, Evangelo anche Nazareth, non è nascondimento, ma è rivelazione di Dio come ogni altro momento della vita di Gesù. E ecco, e il carpentiere di Nazareth ci indirizza verso una santità anonima, silenziosa, non ostentata, non folgorante, ma non fatta di imprese eroiche. Noi quando pensiamo di diventare santi pensiamo al martirio, una qualche impresa eroica. Invece, come dice sempre la Madeleine del Braille, io ripeto, c'è chi dà il sangue in un colpo, il martire, e c'è chi dà il sangue goccia a goccia, Giuseppe, e la madre, il padre di famiglia, e dice sempre la Madeleine del Braille, ci sono dei rami che vengono tagliati di colpo e tac, muoiono. Invece ci sono dei pavimenti fatti di assi che vengono poco alla volta calpestati e si lisciano. Ecco, la quotidianità più normale è la via della santità per il Vangelo. L'amore non si misura a mazzi di rose, ma nella densità dei gesti più soliti e normali. E Giuseppe è quindi l'uomo feriale. Ho fatto un capitolo nel libro intitolato Giuseppe, uomo feriale. Ecco. Ora noi sappiamo, no, quanto è la quotidianità che ci ammazza. Cioè, è la quotidianità, cioè giorno per giorno, è pesante, fiacca il corpo, logora le migliori energie, tanto che oggi l'evasione, dalla casalinga che si immerge nella soap opera, alla bambina che sogna di diventare velina, l'evasione, quando sono andato al Magnificio Celli, la prima cosa che mi ha colpito, no? Avevo 23-25 anni, e che per l'avvento, prima di Natale, parlavano delle ferie, siamo neanche a Natale, parlavano delle ferie di agosto, era e gente di 20-22 anni pensava alla pensione, l'evasione, ma perché la realtà era talmente dura che noi abbiamo bisogno di continuamente evadere, e questo mondo fa evadere i nostri ragazzi, e noi li aiutiamo in questo, no? Tornano. E noi li aiutiamo in questo e non vivono per 15, 20, 30 anni senza capire com'è il mondo, senza capire la realtà, senza capire il lavoro, no? Senza capire cos'è la fatica di una famiglia, perché viene dato sempre tutto. Quindi questa evasione, qui siamo continuamente invitati ed eccitati, tutti sognano un altrove di libertà, di felicità, di serenità, quando sarò, un giorno però, eccetera. Invece la logica del cristiano è la logica della incarnazione. Gesù si è incarnato, è la logica del corpo, della corporeità. Io con il mio corpo, con i miei piedi, le mie mani, il mio cuore, le mie braccia, la mia mente, la mia sessualità, vivo giorno per giorno lì, in quel posto lì, con quelle persone che il Signore mi ha messo vicino lì, che sono quelle che sono lì e che io non devo giudicare ma aiutare a fare un cammino. E questo è il grigiore, la ripetitività, l'apparente non senso del quotidiano, possono nebbiare anche l'idea di Dio, logorarci. Ecco allora l'importanza della fede, della preghiera, del silenzio, del ritornare sempre a Dio, no? E l'importanza, perché Giuseppe è stato grande? Perché avevano, loro pregavano almeno 3-5 volte al giorno, avevano davanti alla casa la Shekinah, che era un rotolo della legge, anche a volte scolpito, ogni volta che entravano e uscivano, no? E queste parole che oggi ti dico, la legge del Signore davanti ai tuoi occhi come pendaglio, mettili nel tuo cuore, mettili come nel tuo vestito, come si chiamano? Filatteri li chiamavano, no? Come frange del tuo vestito, e parlane a tuo figlio quando si sveglia, quando va a letto, quando mangi, quando entri, quando esci, parlane per via, in casa, eccetera. Ecco, senza star lì a parlare continuamente di Dio, ma la testimonianza giorno per giorno, giorno per giorno. Ecco, è difficile capire o accettare il rapporto stretto tra la nostra vita ordinaria e l'Altissimo. E la nostra è l'unica religione che dice questo. I musulmani, Dio è sottomesso, Dio è l'Altissimo, è volontà, inshallah, se Dio vuole. Hanno questo grande... A volte noi invece lo prendiamo purtroppo anche sotto gamba, no? Questo, ecco, bene. Il cristianesimo crede nel Dio che si è fatto persona umana e ha vissuto la nostra stessa vita. Dunque, solo entrando, penetrando nel mistero della vita di tutti i giorni, diventa ormai possibile unirsi a Lui. Allora, La fede cristiana va al di là di quello che hanno detto gli antichi circa gli dèi, perché gli antichi dicevano o la trascendenza, cioè o Dio è talmente grande che non ci puoi mai arrivare, al limite devi stare sottomesso se Dio vuole, ecco loro tutti i sacrifici agli dèi, no, per tenerseli buoni, oppure l'immanenza, Dio in tutte le cose. Quindi i romani erano tanti dei, tante superstizioni, un volo di uccelli, un soffio di vento, no? E Dio vorrà, eccetera. Quindi l'immanenza, Dio è nelle cose, Dio è le cose. Oppure la trascendenza. Il cristianesimo ha la trasparenza, ogni cosa ti può rivelare Dio. Ogni cosa, ogni gesto, ogni persona ti può dire qualcosa di Dio. E allora, ecco, pensate... l'importanza del vivere l'oggi e il qui con un'attenzione amorosa e confidente. Per Teresina di Lisieux, queste grandi sante, fatte dottore della Chiesa, una ragazza morta a 23-25 anni di tisi, no? Dottore della Chiesa, che ha detto: ogni istante è un tesoro. Questa è una cosa per me grandiosa, e Primo Mazzolari ha detto: non c'è un'antichiesa nelle cose, c'è soltanto nel mio cuore. Nessuna gioia è contro la religione, nessuna conquista contro l'intelligenza, nessuna tecnica è antispirituale, se Dio è nella mia gioia, nella mia intelligenza, nel mio lavoro. Se il mio occhio è divino, tutto è divino. E quando Dio appare a Mosè e gli dice: togliti i sandali perché questa è terra sacra. Erano nel deserto. Il luogo in cui tu sei lì adesso con le tue pecore per 40 anni è stata terra sacra. Dopo lui l'ha capito quando ha portato via il suo popolo, che quei 40 anni lì non erano 40 anni buttati via, ma conosceva come guidare il popolo, ma conosceva le stelle, come trovare l'acqua, sapeva districarsi nel deserto, importantissimi. Se non avesse fatto quella vita ordinaria, gli sembrava inutile. Con pecore che non erano neanche sue, ma del suo. E Papa Francesco invece dice: toglietevi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro. L'ha tradotto così, anche l'altra persona. Grandioso. Bene. Ecco, allora, io vorrei adesso solamente, alle 8 finisco, qualunque punto sia arrivato, la vostra pazienza è fin troppa. Pensate al Vangelo come se quelle cose che dice Gesù gli fossero state in qualche modo insegnate da Giuseppe. Gesù parla e agisce per 3 anni, ma 30 anni questa vita è nascosta. E perché Gesù insegna con autorità? Non solo perché è autorevole lui come persona e fa quello che dice, ma perché comunica delle cose in modo talmente semplice e con passione che la gente capisce. Perché gli scribi insegnavano le cose sempre insegnate. Anzi, uno scriba era tanto più autorevole quanto più si avvicinava al maestro che aveva insegnato le sue cose. E questo maestro era tanto più autorevole quanto si insegnava al maestro. Dicevano sempre la stessa minestra riguardo la parola di Dio. Sempre. Gesù insegna le cose in modo incredibile, e ogni cosa, da ogni cosa, da ogni situazione traspare il regno. Gesù ha un punto fisso: creare il regno nell'orticello, nel giardino in cui lui si trova, nel posto in cui si trova, davanti alla persona che ha davanti, che è quella che è, gli fa fare un passo avanti. Da chi avrà imparato Gesù questa vita quotidiana? Da questa capacità di partire dalla vita quotidiana per parlare del regno? Dai 30 anni. 30 anni. Io che parlo un'ora, io questo l'ho fatto, devo aver meditato 100 ore queste robe qua, l'ho fatto perché ho scritto un libro, 100 ore ci ho perse su. Però molte volte parlo a vanvera, no? E così, invece quando tu parli, soprattutto quando parli in pubblico, dovresti pensare molto, molto, non per niente. Ad esempio Papa Francesco ha fatto 15 o 20 sottocapitoli nell'Evangelii Gaudium sull'omelia, 8 minuti di omelia, un'idea, un pensiero, un'immagine, un sentimento, un'idea, un'immagine, un sentimento, 8 minuti, tac, devi colpire, appassionare la gente, un'idea, dai un'immagine e devi comunicare un sentimento, appassionare. Da chi aveva imparato Gesù? Ecco, vediamo, da Giuseppe. Giuseppe, pensate alle tematiche del lavoro nel Vangeli. Il vignaiuolo, probabilmente l'ha fatto anche Gesù nel periodo di morti, facevano anche i contadini, il pastore, il pescatore, il soldato, l'esattore delle tasse, l'amministratore, ha vissuto questa vita quotidiana e Giuseppe gli avrà detto: guarda, vedi quello là, è un amministratore disonesto, e l'aveva licenziato, ma sai lui cosa ha fatto? Ha chiamato i suoi debitori e gli ha detto: quanto mi devi? 100? Boh, scrivi 10, tu quanto mi devi? 10? Scrivi 1, e allora vedi, si è fatto degli amici. Vedi come è stato furbo, e Gesù riprenderà queste cose poi da grande per dire: siate furbi anche voi, fatevi amici con le disoneste ricchezze. Non so, potremmo fare mille esempi di questo lavoro. Pensate ad esempio alla bellezza della natura, il contatto con la natura, col legno, l'odore del legno, la pialla, la scheggia, qualche volta si sarà fatto male. La sole e la pioggia, il lampo, il temporale, il vento, guarda questa chioccia come raccoglie i pulcini, guarda Gesù come brava, guarda il tramonto di sera, rosso di sera, bel tempo si spera. Gesù riprenderà, dice: ma vedete, quando arriva il vento dall'oriente eccetera, diceva: domani c'è bel tempo, e voi non sapete conoscere i segni del vostro tempo. Ecco, guarda spuntare le foglie del fico, guarda la bellezza dei gigli, guarda questo giglio Gesù, com'è bello, neanche Salomone, neanche i re più grandi hanno un vestito così bello. Gesù secondo me ha imparato molto, molto da Giuseppe suo padre, e riprenderà queste cose qui poi da grande. Pensate anche alle relazioni familiari, no? I genitori, i figli, i padroni, i servi, i debitori, i creditori, quante parabole sui debitori, i creditori, i talenti, no, i soldi che ti dà, anche questo che chiama e dice ti condono, no? Giuseppe quante volte avrà condonato i debiti a qualcuno che non poteva pagare? Secondo me tante volte, come ha fatto mio suocero che si chiamava Giuseppe, con i camion eccetera, Madame Coulcapre, no? Erano alla buona, picciacché, via, va, così, ecco, così. I malati sani, la guarda, quel figlio è scappato di casa, poi invece magari ritorna, suo padre lo sta aspettando, eccetera, eccetera. Secondo me il pulsare della vita di tutti i giorni viene colto con gli occhi di Dio, da Giuseppe e poi da Gesù che aveva gli occhi ai raggi X. Ecco. E una cosa invece interessante, secondo me, mi fermo un attimo su questo, no? Perché Giuseppe ha insegnato a Gesù l'arte del costruire, del disegnare una casa, del renderla stabile sulle fondamenta, sugli architravi, di alzare le pareti, di lisciarle, di imbiancarle con la carta, con la calce. Pensate quante volte Gesù nei Vangeli parla della casa,